Buonasera, innanzitutto devo porgervi saluti e le scuse della signora Benedetti che a causa di un'influenza è dovuta rimanere a casa. In ogni modo leggo le sue note che è anche un modo per sentirla con noi. Il più cordiale bentornato a Edoardo Concinelli e Giulio Giorello che ci propongono oggi un libro, Noi che abbiamo l'animo libero, che è una doppia riflessione, un saggio per ciascuno dei due, completata da un dialogo a cura di Ilaria Cozzaglio, in cui si scambiano commenti due persone assai diverse per formazione e esperienza. Giorello, un filosofo che è stato anche un matematico, e Boncinelli, un biologo, che in origine era un fisico. Numerose le pubblicazioni di Boncinelli, che è stato professore di biologia e genetica presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, tra le quali ricordiamo quelle presentate in questa sede. Il 6 novembre 2002, Genoma, il grande libro dell'uomo. Il 24 febbraio del 2004, Tempo delle cose, tempo della vita, tempo dell'anima. 9 febbraio 2005, Il posto della scienza, realtà, miti, fantasmi. 26 gennaio 2006, Verso l'immortalità, la scienza e il sogno di vincere il tempo. 26 aprile 2007, Il male, storia naturale e sociale della sofferenza. 21 gennaio 2009, Come nascono le idee e l'etica della vita, siamo uomini o embrioni. 25 novembre 2009, Lo scimmione intelligente con Giulio Giorello. 2 marzo 2011, Mi ritorno in mente, il corpo, l'emozione e la coscienza. 23 gennaio 2013, La scienza non ha bisogno di Dio. Anche delle numerose pubblicazioni di Giulio Giorello, ordinario di filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano e collaboratore del Corriere della Sera, ricordiamo quelle presentate in questa sede. Prometeo, Ulisse, Gilgamesh e Di nessuna chiesa, la libertà del laico, rispettivamente il 24 novembre 2004 e il 9 dicembre 2005, Lo scimmione intelligente che dicevamo prima con Boncinelli nel 2009, Lussuria, la passione della conoscenza, il 15 ottobre 2010, e Il tradimento in amore, in politica e non solo, il 16 maggio 2012, e infine La filosofia di Topolino con Ilaria Cozzaglio l'8 maggio 2013. Con noi Alessandro Pagnini, insegna storia della filosofia contemporanea all'Università di Firenze, è fellow del Center for Philosophy of Science di Pittsburgh, direttore del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza, editor della rivista Medicina e Storia, membro fondatore della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina, collabora all'Inserto Domenicale del Sole 24 Ore e numerose le sue pubblicazioni. Doveva essere con noi anche Edoardo Semola, un giornalista, collaboratore del Corriere Fiorentino, che purtroppo per un impegno del giornale non è potuto intervenire, e volevo però appunto citarlo perché è uscito un ampio articolo su questo libro sul Corriere Fiorentino del 13 gennaio. Giulio Giorello e Edoardo Boncinelli si sono convinti che oggi, per scuotere e risvegliare le nostre coscienze in crisi, la scienza non sia sufficiente, ma servono soprattutto l'arte e la letteratura con i loro grandi archetipi psicologici e culturali. Boncinelli ha così individuato nella grande figura di Amleto, fragile principe ribelle, e Giorello in quella di Cleopatra, regina accorta e sensuale, e nella loro contrapposizione una lente che ci può aiutare da una parte a comprendere timori, speranze e passioni degli uomini e delle donne d'oggi e dall'altra ad affrontare con maggiore consapevolezza i grandi dilemmi della religione, della politica e della scienza. Usando il teatro come metafora del mondo, parlano di filosofi di oggi, di Copernico, Socrate e tanti altri, di questioni di genere, di infiniti ispiratori e portatori di conoscenza e saggezza. Vagliano la condizione umana, ovviamente la vita e ovviamente la morte, la fallibilità della ragione e la sete di gloria, la precarietà dell'esistenza e la molla creatrice, la responsabilità, l'anelito alla libertà. Grazie, lascio la parola al professor Pagnini.
Ora quasi si sente. Allora, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Mi è capitato già altre volte di essere qui in questa sala e con questo pubblico a presentare Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello, quindi oggi non vi ripeterò in presentazioni, in lusinghe, non vi risponderò sui meriti che questi due intellettuali italiani hanno, perché ormai sono patrimonio di tutti, conoscete molto bene chi sono e le loro opere. Vorrei qui spendere però due parole, lasciando il prima possibile la parola ai due autori di questo libro, perché so che in genere quando ci sono due personaggi così, così eminenti, scalpitate per sentire la loro viva voce, e io gliela concederò molto presto. Però alcune riflessioni le voglio fare proprio su quel prologo di cui la signora Pesci ha riportato alcune parole, proprio nel momento in cui questi due autori si sono presentati, è una sorta di escusatio. Uno un filosofo della scienza con trascorsi di matematico, l'altro un fisico, un biologo con trascorsi di fisico, ma forse ancora più fisico oggi di quanto non lo fosse prima, che ormai è nel suo DNA di essere forse più fisicalista del fisico. In ogni caso, due autori che in qualche maniera si scusano per non essere degli specialisti, e che affrontano la lettura, Giulio Gioreddo, di Antonio e Cleopatra e Dado Concinelli di Amleto, da invasori di campo sostanzialmente, con degli sguardi indiscreti, da guaieristi, da persone che non sono degli addetti ai lavori. Ebbene, quando due personaggi del loro calibro dicono una cosa così semplice e banale, bisogna sospettare, perché dietro c'è sicuramente qualcosa. E io credo che questo libro sia un libro assai più importante di quanto questa modestia ostentata nel prologo voglia far credere, perché non è un cimento, un diletto di due scienziati e di due figure che insomma, si sono cimentate anche con la filosofia, con la storia delle idee, eccetera, in un campo che non è loro. C'è qualche cosa di più qui dentro che vorrei brevemente sottoporre, se è un'interpretazione corretta, ai due autori. Ricordando a tutti voi, ma vedo che più o meno siamo molti coetanei, quindi molti di voi avranno avuto le stesse esperienze che abbiamo avuto noi, e non è che le nuove generazioni abbiano delle esperienze migliori delle nostre da questo punto di vista. Noi siamo abituati a vivere in una cultura dove ci sono degli steccati e dei confini fra le discipline praticamente invalicanti. E anche i nostri ordinamenti universitari, mai corretti con tutte le leggi che si sono susseguite anche nel secondo dopoguerra, ci hanno mai dato la sensazione che la cultura fosse una sola. Perché sempre tutti dobbiamo obbedire a dei canoni, a una precettistica, a un qualche cosa che in qualche maniera ci obbliga a essere o un critico letterario, o un filosofo, o uno scienziato, eccetera, eccetera. Vi faccio il caso di Gilberto Sacerdoti, che è un autore che sicuramente è caro a Giulio Gioreddo, perché ha scritto due libri veramente eccezionali su Shakespeare, il teatro elisabettiano in genere e la rivoluzione scientifica. Bene, Gilberto Sacerdoti ha vinto la cattedra molto tardi nella sua vita. Era un filosofo a Bologna e lui si sentiva ripetere la sentenza che molti di noi, ahimè, abbiamo anche pronunciato, cioè sì, bravo, molto bravo, ma non specifico. Non è uno storico della letteratura inglese, è qualche cosa di diverso. Guardate che questo se ne può parlare anche aneddoticamente di queste cose, e si possono anche fare delle battute. Ve ne voglio citare un'altra di cose molto recenti. Un nostro concittadino fiorentino ha scritto recentemente, molti di voi lo sanno, un libro sull'assassinio di Giovanni Gentile. Questo signore è uno psicologo, è uno storico della psicologia ed è stato insignito del premio Acquistoria. Apriti, certo. Gli storici sono insorti perché uno psicologo, guardate, non ce l'ho con gli storici perché i filosofi avrebbero fatto di peggio, e sono insorti e per giocare all'ultimo momento hanno dato un ex aequo a uno storico, perché uno psicologo insomma non poteva andare a prendersi un premio che di diritto spetta agli storici, qualsiasi sia l'oggetto della ricerca e dello studio di questa persona. Ecco, Dato Concinelli e Giulio Giorello, approfittando della loro invulnerabilità, un po' perché sono anche fuori dall'università, uno in procinto di esserlo, un altro, si possono permettere queste scorribande, ma che, come vi dicevo prima, non sono delle scorribande, sono dei messaggi molto chiari alla nostra cultura. Noi tutti ricordiamo che c'è stato un momento, gli anni, anche della mia formazione, gli anni 70, c'era una guerra all'interno della critica letteraria, no? Le scuole formaliste, strutturaliste contro, oppure anche alleati degli psicanalisti, ma poi c'erano le scuole fenomenologiche che combattevano il vecchio storicismo, il vecchio crocianesimo nella critica letteraria, eccetera. Piano piano ci siamo allontanati da quel tipo di batacomimachie, però con che cosa siamo rimasti? Siamo rimasti ugualmente con i settori disciplinari chiusi, con degli orti conclusi che non comunicano. La critica letteraria è critica letteraria. Quando in giro per il mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, che è da sempre più aperto di noi, si fanno cose di questo genere. Si legge la letteratura da filosofi, da scienziati, si legge la filosofia da letterati, e perché di fatto quello che è uno degli imperativi che ormai credo siano condivisi da tutti è che la cultura è un patrimonio universale e la cultura parla di se stessa con i mezzi che ha. Lo sapeva Aristotele. Abbiamo dovuto dividere la cultura e frammentarla per dimenticarsi. Da una parte, uno degli assunti fondamentali di Aristotele, che conoscenza e piacere erano un tutt'uno, anzi, la conoscenza era il massimo del piacere, portava all'eudaimonia. E dall'altra parte, che la conoscenza era una sola, e che in qualche modo bisognava avere il più possibile di cultura, oppure collaborare per arrivare a conoscere il più possibile anche un testo letterario. Questo ci hanno regalato Giulio Giorello e Dato Concinelli, di fare delle letture dove emerge soprattutto nel dialogo finale fra di loro, si prendono delle occasioni per dibattere filosoficamente, scientificamente, per dare un contributo, ma quello stesso contributo che anche il Gilberto Sacerdoti aveva dato da storico delle idee, da persona che conosceva bene Bruno e Bruno in Inghilterra, eccetera, e arrivava a capire molto profondamente i testi di Shakespeare, ancora di più di quanto non potesse fare un filologo o un critico letterario che si limitava e si concentrava alla forma, ma anche contro tanti storicisti di vecchio stampo. Quindi questo è il messaggio, secondo me, che viene da questo libro, un messaggio assolutamente positivo. La cultura è una, e in tutte le loro opere Giulio Giorello, che è un vagheggiatore della Repubblica del Mondo, che si è sempre cimentato anche in uno stile filosofico che ricorda molto l'illuminismo, che è stata l'unica epoca della nostra storia, della cultura occidentale, che somiglia un po' a quella che vagheggiano i nostri due autori. Si parla in modo da non costringerci a un gergo, in modo da ibridare le specializzazioni, in modo da scambiarsi delle idee che sono l'unica fonte di creatività e di novità. E questo testo, infatti, ci porta alla fine a riflettere in una maniera diversa sul teatro, per esempio. Ecco, il tema centrale di questo dialogo e di queste due riflessioni è il teatro, quello che Giuliano chiama il teatro della mente, quello che Boccinelli ci racconta anche attraverso la storia evolutiva dell'umanità, perché ci fa capire che cosa ha voluto dire il simbolo, la rappresentazione nella storia della mente umana. E si parla, come diceva la signora Pesce, di vita, di morte, di suicidio, di vita degna di essere vissuta. Abbiamo avuto recentemente uno scambio su questo tema allo Stenzel con Dado Boncinelli, di travestimento, commistione, di scambio di genere. Sono tutti temi che ci interessano per la contemporaneità, ma che questi due autori stanno attenti a leggere nel testo, senza prevaricare il testo, e però facendo parlare il testo alla nostra contemporaneità. Grandi pregi dunque, grande ammirazione, anche un pizzico di invidia, perché tante cose mi piacerebbe saperle scrivere anche a me. Ne sanno scrivere Dado Boncinelli e Giulio Giorello in maniera mirabile, sono degli autentici intrattenitori, e quindi questo libro è consigliato praticamente a tutti, e ne trarrete grandi vantaggi. Quello che posso dire, semplicemente proprio per parlare con gli autori, che da una parte ho apprezzato, da una parte mi è sembrato un piccolissimo limite di questo libro, è che in appendice c'è una bibliografia con delle scelte molto accurate e attente, soprattutto per le traduzioni, perché attenzione, Shakespeare non è fruibile nello stesso modo in qualsiasi traduzione, bisogna stare molto attenti alle indicazioni che ci danno i due autori, e le scelte delle traduzioni sono tutte molto molto accorte e assolutamente condivisibili. Anche la bibliografia è una bibliografia di completamento che vi aiuterà a completare la lettura di queste due opere. Ecco, quello che mi ha lievemente meravigliato è che in questa bibliografia non c'è il coraggio della scelta audace. La bibliografia è un po' scolastica, sinceramente. Perché di fatto su Shakespeare ce ne sono state tante di opere che sono degne di essere lette proprio, se ho interpretato bene, nell'intenzione, nella direzione in cui lo hanno letto questi nostri due autori. Ne cito soltanto due, anche per provocare eventualmente un dibattito. C'è un filosofo di Harvard che si chiama Stanley Cavell, che ha raccolto serie di saggi sulle tragedie di Shakespeare in un libro che in italiano è intitolato Il ripudio del sapere, pubblicato da Einaudi, ed è un libro sullo scetticismo nel teatro di Shakespeare, ed è anche questo un libro che Stanley Cavell è un noto, importante filosofo harvardiano che viene dal trascendentalismo americano, ma anche dal pragmatismo americano, e che avverte di non voler leggere Shakespeare applicando qualche teoria sua, oppure illustrando delle idee che lui ha. Vuole leggere Shakespeare cercando di trovare quello che in Shakespeare c'è, e ce lo dicono i nostri due autori, c'è filosofia in Shakespeare, perché tutta l'opera di Shakespeare è pervasa da idee filosofiche, da idee scientifiche, perché poi filosofia è scienza, ce lo dicono i nostri autori, e alla fine del 500 e nel 600 c'è la filosofia naturale, e questa è la scienza. La parola scienza nasce negli anni 30 dell'Ottocento, lo scienziato, per la prima volta si parla di scienziato negli anni 30 dell'Ottocento, è William Hewell il primo a pronunciare questa parola. C'è tutto dentro Shakespeare, e quindi è assolutamente legittimo che ci siano delle letture di questo genere dell'opera di Shakespeare. Poi voglio permettermi un suggerimento, se io sono convinto che agli autori non è sfuggito, però voglio anche confessare una mia passione. Sono un lettore accanito di John Updike, grande scrittore americano, forse l'ultimo romantico degli scrittori, ahimè è scomparso recentemente. John Updike ha scritto una narrativa, un romanzo,
in inglese è intitolato Gertrude and Claudius, e in italiano è stato, mi pare, intitolato Una storia in Danimarca, che è una riscrittura degli antefatti di Hamlet, ed è al centro la figura di Gertrude. Giorello ci dice: cercavamo una figura femminile per poter parlare Shakespeare alla nostra contemporaneità. Non l'abbiamo trovata nell'Amleto, l'abbiamo cercata in Antonio e Cleopatra, con delle incursioni mirabili nella storia che sta dietro questa vicenda di Antonio e Cleopatra, che non è soltanto Plutarco, ma c'è tanto altro, e non l'hanno trovata nell'Amleto. Ecco, è bello vedere che un grande scrittore come John Updike questa figura di donna l'ha trovata nell'Amleto, l'ha inventata, l'ha riscritta. La storia di Rorik e Gertrude è veramente, secondo me, una delle riletture e riscritture più mirabili della letteratura contemporanea. Stringo e chiudo, perché ho già ammirato abbastanza. Grazie.
Allora, no, mi mettevo d'accordo con Edoardo Boncinelli per dividere su quei tempi, diciamo, 10 minuti, poi apriamo il discorso. Intanto volevo ringraziare ancora una volta, anche se non è qui, Anna Benedetti e l'iniziativa di Leggere per non dimenticare. A quanto vedo qua, sono stato un veterano un po' in questo incontro, cioè non mi ricordavo mica che ero fatto. Comunque adesso che li ho rivisti mi ricordo con piacere. Vi ringrazio di essere qui tutti con noi. E ringrazio in particolare a parte Paola Pesci, che ha avuto la pazienza di coordinare tutta la logistica. Volevo ringraziare in particolare l'amico Panini, perché ha toccato un tema che a me è molto caro e che purtroppo è un tema in cui devo spesso, come dire, ritrovare con una certa amarezza. Che l'Italia non è molto cambiata da quando, in una prolusione memorabile nel 1896, passati un po' di anni, Antonio Labriola notava come la scansione disciplinare fosse una delle griglie che non permetteva di crescere la cultura dentro l'Accademia. Labriola, 1896. Non era Fagrate, che poi disse queste stesse cose però negli Stati Uniti a Berkeley, e che si tirò addosso sulle ire di tutti i ben pensanti locali. Era appunto Antonio Labriola. Lodato da Croce, tra l'altro, che difese l'idea che Labriola ivi esponeva, che dovesse essere una continua connessione tra la filosofia e le scienze, oltre che tra la filosofia e le letterature, visto che si insegnava in facoltà di lettere. E quindi non siamo molto più avanti nei tempi così impietosamente descritti da Antonio Labriola, e appunto Panini ha detto molto bene, insomma, che questa è una condizione di arretratezza che artificiosamente moltiplica quella che si chiamava nel 1959 la divisione delle due culture, solo che adesso sono tante, ci sono i raggruppamenti, poi i sottoraggruppamenti, poi i sottoraggruppamenti dei sottoraggruppamenti. Io devo dire, ho sentito stamattina, mentre ero nel mio dipartimento di filosofia, una sottile disquisizione, non dico chi era il nome del collega per carità di pace, in cui si sosteneva che uno studioso americano riconosciuto non poteva entrare a fare il giudice in un concorso di estetica perché il nome della sua disciplina era storia dell'arte, storia della critica d'arte. chissà, forse le Stega non si interessa di Rembrandt o di Giotto, e si interessa soltanto delle astrazioni filosofiche di questa o quella scuoletta che purtroppo ancora adesso, come diceva Panini prima, imperversa nel nostro paese. Questa premessa è, credetemi, meno estrinseca l'argomento di cui parleremo adesso da Dio. Io adesso mi limito un po' a raccontare come è nato questo libro, poi Dardo dirà la sua. Intanto sono d'accordo sulla critica dell'amico Panini, la biografia, insomma, abbiamo dovuto tagliarla, ridurla, perché sennò quelli della Longanesi erano già pronti loro con la scure. Allora, con quell'operazione è meglio che le facciamo noi, che le faccia invece il redattore, che appunto tende a potare, non so. Ecco, questa è la prima cosa. Mi è dispiaciuto tagliare via non poche letture, tra virgolette, filosofiche. Una che mi dispiace in particolare di aver ridotto è quella di René Girard, nel suo libro dedicato a Shakespeare. Ma lì la ragione era che, siccome non sono d'accordo con quella lettura, se l'avessi utilizzato avrei dovuto continuamente fare un dialogo con Girard, e allora non facevo più con Coccinelli, però su Girard sto scrivendo una cosina e voglio ritornarci su alcuni problemi del desiderio mimetico di Girard, che ignorano, secondo me, due aure paginette dell'etica di Spinoza, dove il desiderio mimetico già lì è spiegato in maniera ammirabile, facendola molto più breve, come appunto è solito fare Spinoza. Un'altra cosa che mi dispiace, ma questa è per ragioni puramente di tempi, è che non pur tenere conto del libro Amletica di Massimo Cacciari, un libro molto originale, molto bello, specialmente appunto nel primo saggio, che è dedicato alla figura del pallido, e lui dice anche grassoccio, tra l'altro, principe di Danimarca, e dove di una figura femminile viene tirata fuori dall'Amleto, questa volta però si tratta di Ofelia, che per Cacciari rappresenta la purezza femminile, che è l'unica che sovrasta con altezza morale una corte di autentici macellai. No, tanto per dire, Amleto mi pare spaccia Polonio, uccide Laerte, uccide il re, fa morire Rosenthal e Hilderstein, insomma non è che proprio sia un agnellino, è per quello che in altri termini si chiamerebbe un serial killer o qualcosa del genere. A me è molto simpatico Amleto, anche se non è l'eroe di Shakespeare che mi piace di più. Serial killer per serial killer preferisco la spietata determinazione di Riccardo di Gloucester, poi Riccardo III. Si fa capire come sia necessario qualche volta, quando una classe dirigente porta un paese alla rovina, intervenire con quell'efficienza e con quella precisione di cui Riccardo è proprio. Non volevo fare allusioni alla situazione italiana, come quando parlerò, se il capo del segretario fiorentino, mi riferirò in modo esclusivo a tal Niccolò Machiavelli, che è una delle grandi di Bennotte di Shakespeare. L'altra è, come è stato detto prima, Giordano Bruno, in particolare proprio nelle due tragedie che Dario e io abbiamo esaminato, una Rabreto e una Antonio Vecchiopardo. Mi spiace non aver potuto usufruire, nello scrivere il mio saggio e neanche nel dialogo con Edoardo, di questa bellissima edizione, che è appena una fresca di stampa, nei Classici Letterari, la collana diretta da Nuccio Ordine per Bombiani, dove è uscito un primo volume delle tragedie di Shakespeare. Le commedie seguiranno tra un anno, e le tragedie sono curate da un'equipe di specialisti, sia di Oltralpe, soprattutto nel mondo di lingua inglese, ma anche da alcuni grandi specialisti italiani. È con vero piacere che sottolineo che c'è un meraviglioso commento di Gilberto Sacerdoti, che prima abbiamo citato, proprio ad Anthony Entropacca. Questo punto per dire anche un'altra cosa che a me sembra importante, e cioè che Shakespeare è un terreno di confronto continuo per i nostri modelli, per le nostre aspirazioni, per la nostra idea di cultura, per la nostra idea di politica, e anche molto di più, è un maestro della lingua, cioè affascina questo lato Edoardo Concinelli, è un maestro del teatro, è un grande costruttore di storie, è proprio veramente il teatro della mente. Questo tra l'altro è una locuzione che io ho tratto dal proemio degli eroici furori di Giordano Bruno, quando dice questo nostro teatro della coscienza. Io dico della mente, perché nella mente c'è qualcosa di più della coscienza, non voglio rubare il mestiere a Edoardo Concinelli, ma c'è qualcosa di più perché c'è tutta la componente dell'inconscio, c'è tutta la componente delle passioni che talvolta oscurano l'intelligenza della coscienza, però senza queste passioni la coscienza sarebbe veramente molto poco, no? Questa è una grande cosa che aveva ben chiarito poi dopo Shakespeare, ben detto Spinoza, e che è stata ripresa in maniera geniale da Antonio Damasio anche recentemente. Da questa chiacchierata viene fuori immediatamente qual era l'interesse per noi per far incontrare Cleopatra con Amleto, anzi è Amleto che va da Cleopatra, perché giustamente Amleto è quello di rango più basso, mentre Cleopatra è una grande regina, quindi è giusto che sia Amleto che incontra Cleopatra, farà incontrare Cleopatra. Le incontri idealmente, naturalmente, ovviamente, e la figura che, come dire, unisce questi due grandi personaggi è la figura della resistenza. La resistenza che Amleto faticosamente costruisce quando si accorge che c'è del marcio in Danimarca, quando si trova dentro un'atmosfera di corte che non sopporta, ma nello stesso tempo quando capisce anche una cosa profonda dal punto di vista scientifico, e cioè che il vecchio mondo chiuso non c'è più, e che si è sostituito al vecchio mondo chiuso l'universo infinito, dove ogni stella è un sole con le sue terre e le sue lune, proprio quello descritto mirabilmente da Giordano Bruno, in particolare nel poema latino De Immenso, che era, essendo dato in latino, assai letto nei circoli intellettuali che proteggevano, tra l'altro, William Shakespeare. Quindi questa insofferenza, la resistenza di Amleto è uno dei grandi filoni, l'altro aspetto è la resistenza di Cleopatra. Cleopatra ha un nemico ben più difficile di qualche tirannello o di qualche macellaio del nord, come possono essere appunto Forte Braccio, Claudio e via discorrendo. Cleopatra ha come nemico il più grande potere economico e militare del suo tempo, almeno nel bacino del Mediterraneo, cioè Roma. Che Cleopatra, viene da una tradizione ben più antica, quella che risale ad Alessandro Magno, cioè i grandi sovrani ellenistici, e per di più recupera la millenaria tradizione dell'Egitto dei faraoni, quindi sono tutte queste due componenti, greca ed egiziana, fuse insieme in Cleopatra, è un po' come, voglio dire, per Cleopatra vedersi i romani davanti è come per noi vedersi quelli dell'Isis, insomma, no? Cioè, dei selvaggi lontanoni. E infatti Cleopatra costruisce una tenta politica per esorcizzare il pericolo romano, ci sarebbe, e basterebbe un minimo perché ce la faccia. Invece il fatto e forse anche la componente un po', come dire, sviluppata del suo nasino, per usare una metafora cara a Pascal, fa sì che alla fine Cleopatra venga sconfitta. Viene sconfitta, ma viene sconfitta da resistente fino all'ultimo. Cleopatra è una figura che non si arrende, questa è la cosa importante, non si arrende come regina, non si arrende come donna, questo è importantissimo, non si arrende come donna e non si arrende nemmeno come rappresentante di una popolazione diversa anche fisicamente dai suoi nemici e conquistatori romani. Perché di Cleopatra Shakespeare dice proprio la stessa cosa che c'è nel Cantico dei Cantici di di Salomo, a questo punto dice: io sono nera, nigra sun, sed formosa, sono nera ma sono bella, cioè ho la pelle bruciata dal sole, non ho la pelle bianca, bianchiccia di questi nordici, i romani sono i nordici, cioè quelli che calano in Egitto. Questo è un argomento della parodia continua del testo biblico, ripresa e rimodellata per l'effetto scenico, che proprio bene Gilberto Sacerdoti ha messo in luce fin dal suo bellissimo libro Nuovo Cielo e Nuova Terra, che è stato pubblicato per il Mulino e poi ripreso dalle edizioni dell'Ateneo di Roma. Ecco, allora era questa figura di resistente che mi interessava, donna, sovrana, persona diversa rispetto agli standard morali, o meglio moralistici, degli invasori romani, i quali peraltro poi, quando vengono cloppati in azione, letteralmente sbavano di fronte alla lussuria di Cleopatra, che li meraviglia e li supera. E non c'è da stupirsi che li superi, perché fin dalle prime scene dell'atto primo di Antonio e Cleopatra, Cleopatra vuole un amore smisurato. E allora Antonio gli risponde: ma allora tu vuoi un nuovo cielo, una nuova terra? Di nuovo elemento biblico tratto dall'Apocalisse di Giovanni. Ma è difficile che Cleopatra pensasse alla nuova Gerusalemme celeste sognata dal veggente di Patmo, che se ci si fosse provata a dire sarebbe annoiata terribilmente. Invece vuole una forza di amore che si estenda all'infinito. Ancora una volta il cosmo di Shakespeare, sia in Amleto che in Cleopatra, è un cosmo copernicano, anzi più che copernicano, è Copernico dilatato all'infinito, senza più sfere celesti rigide, senza alcun confine che sarebbe arbitrario e naturale, perché la potenza di Dio, cioè della natura, è tale che non può essere confinata. È l'universo, appunto, di Thomas Digges e di Giordano Bruno. È l'universo infinito che poi verrà riplasmato, ripensato genialmente nella matematica di Newton. Insomma, è questo grande elemento di novità, la conquista dell'infinito, che non è mai una conquista totale, perché come facciamo noi esseri finiti a dominare l'infinito? E alla fine l'esperienza della conquista dell'infinito è un'esperienza di scacco. È un'esperienza di morte anche, come dice Giordano Bruno, quando uno riesce a vedere tutto e diventa occhio aperto all'intero orizzonte, come leggiamo sempre negli Eroici Furori, e Atteone è morto, è stato già sbranato dai cani. E quindi la storia che sia Amleto che Antonio Cleopatra ci racconta è una storia di una condotta di scacco, di una sconfitta. Però sono quelle battaglie che valeva la pena di combattere. E poi potremmo anche dire che ci sono state, forse proprio nei momenti più alti dell'Occidente, molte altre battaglie che sono andate magari male, ma che valeva lo stesso il caso di fare. Ecco, io mi fermerei qui, perché sennò vi rubo attenzione e rubo il tempo a Boncinelli, adesso parlerà lui e vi dirà anche quelle che sono le sue motivazioni per la sua lettura, in particolare di Amleto.
Buonasera, io sono quasi di casa qua, mi sento proprio a mio agio. Già il legno mi fa impressione di calore, poi dentro suppongo ci siano dei libri, anche se in casa mia di libri ce ne sono un po' di troppi per la nostra sopravvivenza, ma questa stanza veramente l'ho frequentata tante volte con grande piacere, invitando sempre da Anna, e spesso con l'amico Panini, il quale zitto zitto buono buono si dà tante di quelle zeppate che non si dà. Per esempio stasera mi ha terrorizzato, mi ha terrorizzato, perché se uno con un certo tipo non può fare certe cose, io che sto scrivendo un libro sulla cultura, faccia tosta massima praticamente, come può una persona che ha, se va bene, una preparazione specifica, se va bene, parlare di cultura. Ma io sono incosciente, sono sempre stato, ed è la mia caratteristica di pormi davanti alla cultura, quella di non fare distinzioni. Anzi, in questo periodo vi dirò che mi sono totalmente internato in Facebook e Twitter. Facebook perché trovo tanto da litigare con tutti quanti, soprattutto su questioni filosofiche che notoriamente non sono la mia specialità, ma ho l'impressione che non siano nemmeno la specialità di tanta gente. E quindi ci facciamo delle discussioni, quindi ogni tanto qualcuno dice: ma non mi sarei mai aspettato di fare una discussione così dotta su Facebook. Vabbè, è una soddisfazione. E poi ho scoperto Twitter, che è una fotocopia di Facebook, è solo più corto, ma dove puoi invitare l'ira di Dio delle persone di tutto il mondo. E io la sera mi faccio certe discussioni con i filosofi americani, con i biologi americani, con i neuroscienziati inglesi. Veramente sto vivendo un'atmosfera leggermente maniacale, diciamo, ecco. Quindi se mi vedete saltare sulla tavola non vi preoccupate, per cui di fatto ho l'impressione di essere una persona colta per la prima volta nella mia vita. E quindi scrivo, sto scrivendo un libro sulla cultura. Devo dire che ne ho scritto anche uno su Dante, perché la pazzia mi stravolge, poi c'è una certa età, poi non c'è più freddo, e quindi sto scrivendo una cosa su Dante che mi sta divertendo da morire, devo dire la verità, perché Dante è un tale spas, sia letterario, sia di pensiero, sia storico. Quindi l'aver scritto, tra l'altro sia maggiorenne, una cosa su Shakespeare mi fa quasi ridere. È stato un aperitivo nel quale io mi sono posto, a differenza di lui che sa tutto di tutto e conosce perfino la storia, io mi sono posto come un lettore, cioè uno che non sa un accidente di niente, si trova davanti a un grandissimo autore come Shakespeare, non c'è dubbio, che amiamo tutte e due profondamente. E ho cercato di pormi nei panni di un lettore, ascoltando tutte le cose belle e interessanti che mi dice Giorello, che ha detto anche stasera, ma tutto sommato poi io dopo cena me le sarò già dimenticate. Quello che non mi dimenticherò sono le parole di Amleto, le parole di Gertrude appunto, le parole di Orazio, perché le parole, secondo me, che sono, come si diceva una volta, un formalista, sono l'anima della poesia e in particolare del teatro. Io il teatro amo leggerlo, con grande scandalo degli autori, per esempio Tony Servillo, che gli dissi che a me mi piaceva più leggere il teatro che vederlo rappresentato. E lui mi disse, dopo di dire un altro, perché me lo dice proprio a me, non è tanto di buon gusto, ma io ci posso fare, io sono fatto così. E quindi Shakespeare, tra l'altro, è teatro per modo di dire, perché Shakespeare copre tutto, tutta la natura umana. Ecco, posso fare, ora che sto fossilizzandomi su Dante, posso fare un piccolo paragone fra due grandi, fra due grandissimi, due di quelli che Harold Bloom, così faccio vedere che anch'io leggo, mette al vertice della letteratura. Dante è più omogeneo, perché Dante è il protagonista dei racconti di Dante. Lì c'è tutto Dante, quando racconta, quando descrive, quando fa vedere, quando ragiona, quando argomenta. Shakespeare non c'è, apparentemente, naturalmente, perché i suoi personaggi, dai migliori ai peggiori, dai più simpatici ai più antipatici, sono tutti centralitari indipendenti. Quindi io scriverò prossimamente, non questa volta, ma un libro io Dante, in cui voglio raccontare Dante come Italo Calvino ha fatto con Orlando Furioso in un libro bellissimo, perché secondo me, con un po' di buona volontà, io riesco a mettermi nei panni di Dante. Non riuscirei mai a mettermi nei panni di William Shakespeare, perché lui non si fa catturare. Non so se se, lo sente, se ne rende conto o non se ne rende conto, ma certamente la sua caratteristica è quella di essere un osservatore di tanti personaggi e farci sembrare tutti verosimili e quasi quasi simpatici anche in quei giorni. Questa è una dote, penso, piuttosto difficile, perché ogni autore ha qualche simpatia e ha qualche antipatia. Certe frasi del cattivissimo zio di Amleto, Claudio, sono bellissime, messe in bocca a quel presentone, però sono bellissime frasi. Quando lui prega il Signore, dice delle preghiere di quelli come me non raggiungono il cielo, in quel momento è come se fosse un santo, come se fosse un navigatore, come fosse un eroe, eppure è un peccatore dei più sordidi. Ecco, la caratteristica di Shakespeare, secondo me, è la diversità, in inglese diversity, la mutevolezza, la variabilità. Quindi non è stato difficile acchiappare un personaggio. All'origine volevamo fare io un certo numero di maschi, lui un certo numero di donne, ma non avremmo colto, saremmo saltellati di qui e di là, e quindi ci siamo fermati io su Amleto e lui su Cleopatra, che tra l'altro io non avevo tanto notato, devo dire la verità, avendo letto lui e scritto lui, avendo ormai fatto tutta una serie di presentazioni in comune, quasi mi sembra di conoscerla, Cleopatra, e anche di apprezzarla, mentre Amleto, devo dire, mi era sempre vicino al cuore. Non tutti hanno Amleto vicino al cuore, perché molte persone lo tacciano di tentennone, uno che non si decide, uno che ha più remore che coraggio. Questa non è la mia interpretazione, piace o non piace, non mi interessa. Lui è, secondo me, un eroe moderno, lui intendo Amleto, a cui è successo qualcosa di difficilmente spiegabile. Quello che è spiegabile è che la mamma perde il marito e si risposa subito. Quello è chiaro come il sole ed è quello che gli dà fastidio immediatamente. E poi però va sui peroni del castello e lo spetto del padre gli racconta che è stato il fratello a farlo fuori. Però è uno spettro, che grande modernità il fatto di dubitare della frase di uno spettro. Il teatro greco non avrebbe mai dubitato della frase di uno spettro, sarebbe diventato parola altrettanto valida di quella di un personaggio vivente. E quindi Amleto si trova a questo dubbio, dice: io questo l'ho antipatico, avrei tanto caro farlo fuori, ma se poi non è stato lui, se poi il diavolo, sempre il diavolo c'ha tutte le colpe in questo mondo, il diavolo si traveste a volte da altre cose e ci imbroglia. E allora Amleto prende tempo e cerca di appurare se effettivamente è stato lo zio, con tra l'altro quello stratagemma meraviglioso che è la messa in scena di una tragedia fatta da alcuni attori di giro alla corte, che fa effettivamente impallidire il re e gli toglie ogni dubbio. Ecco, Amleto è mio fratello. Amleto lo sento modernissimo. Questa è naturalmente l'interpretazione mia, perché già Giulio penso che non c'ha una grande simpatia per Amleto, mi sembra di aver capito. Amleto è una persona razionale, cosa che era rara allora ed è rarissima oggi. È dotato di un certo buon senso, idem come sopra, e dà dei principi, anche se questi principi lo portano purtroppo a maltrattare indirettamente una povera ragazza come Ofelia. se c'è qualcuno nella tragedia che si potrebbe lamentare è proprio Fedra, la quale non capisce giustamente perché questo signore che si era sempre comportato bene o quasi bene improvvisamente gli dice delle cose stranissime di politica di incontro e poi gli risponde ai biglietti con delle frasi che sembrano senza senso ma che sono volute da un letto per passare per pazzo. Non ci riesce, nessuno crede che Amleto sia pazzo, però gli permette questo stratagemma retorico di fare una serie di giochi di parole che gli inglesi amano tantissimo, che sono effettivamente di altissimo livello, quasi a livello dell'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Fa una serie di giochi di parole che a me personalmente piacciono moltissimo. Ecco, io ho preso di petto il personaggio di Amleto, intanto l'ho tradotto io, i pezzi dell'Amleto che stanno lì, l'ho tradotto io direttamente perché a me le traduzioni degli altri, quando posso, le cambio, perché mi pareva di fare una passeggiata. Le persone molte dicono un excursus, io dico una passeggiata dalle parti di Amleto, vedere quello che faceva, quello che gli capitava. Grande, grandissimo è il colloquio con la madre che trova in quel momento degli accenti di vera, profonda umanità. Lì allora diventa veramente una grande figura tragica. Ha detto Giulio che tutti e due rimangono sconfitti, ma le tragedie sono fatte di questo, non si è mai visto una tragedia in cui uno vince, se no è un happy end. Le tragedie sono fatte di cose che vanno male o a ragione o a torto, ma che vanno sempre male, è una specie, come dire, di obbligo morale. Però volete mettere come finisce Amleto? Amleto finisce vittima, è vero, della cattiveria e della doppiezza dello stio, ma intanto li fa fuori tutti quanti e poi muore in modo che tutti quelli che gli stanno intorno dicono è morta una grande anima. Un coro di angeli accompagni l'anima di Amleto. Ecco, per me queste sono tra le pagine più belle che abbia letto e quindi io ho dato in questo libro una mia lettura personale, naive si direbbe, ma naive tutto sommato non sono, del personaggio Amleto. Grazie.
Io direi di lasciare al pubblico l'interrogazione, mi rendo disponibile anche come interrogato.
Forse c'è una cosa che vale la pena, per tu almeno, che vale la pena di ricordare. Intanto quello stupendo bigliettino che Amleto manda a Ofelia e lo fa apposta perché il solito Polonio lo intercetti e poi lo passi a Claudio, perché lì ci sono quattro frasi che sono fondamentali. Primo, dubita che le stelle siano fuochi, dubita che il sole giri intorno alla terra, dubita che la verità sia menzognera e infine però non dubitare del mio. Sono tre, quattro cose molto importanti. La prima, ci rimanda proprio Giordano Bruno. Le stelle non sono dei fuochi appesi alla volta celeste, sono dei soli, con ciascuno con le proprie lune e le proprie terre, cioè non sono diverse dal sistema solare che Copernico aveva analizzato e che era stato presentato da GPS in Inghilterra. La seconda cosa è dubita che il sole giri intorno alla Terra, cioè vuol dire sei copernicano allora, perché appunto per il copernicanesimo il moto del Sole intorno alla Terra è solo apparente. Infine, dubita che la verità sia menzognera qui dai tempi di Ulisse, o se preferite da Epimene il Cretese. Come si fa a dire che la verità è menzognera? Come si può dire che è vera la frase io mento? I logici ben lo sanno, ma la passione d'amore è quella che alla fine travolge tutto. Peccato che la passione d'amore travolga solo Ophelia, mentre invece c'è Amleto, appunto, non ne sembra apparentemente sfiorato dalla sorte di Ophelia, salvo poi volersela abbracciare quando sta per essere calata nella fossa. Amleto un po' di gusto necrofilo ce l'ha. No, io non ho niente contro il necrofilo. Il necrofilo è particolarmente significativo. Amleto di questi, tra l'altro. Amleto lo dice giustamente Dado, che è molto moderno. Perché quando lo muove dall'ipotesi del fantasma, che è una delle ipotesi più strane, più pazze, come fidarti di una visione notturna. È una delle ipotesi più a bassa probabilità a priori a cui si possa pensare. Ma Amleto fa una prova, mette un teatro nel teatro, fa recitare dei guitti una tragedia di avvelenamento e improvvisamente Claudio sobbalza. Perché è sobbalzato? Se è innocente non doveva essere colpito. Se invece è colpito vuol dire che, come un matematico direbbe, la verosimiglianza dell'ipotesi che Claudio sia colpevole alla luce del comportamento di Claudio è alta. Non voglio dire che Amleto sta applicando qui il teorema di Bayes, cioè che ragiona come un probabilista, però attenzione, questo è il modo con cui noi ragioniamo normalmente quando facciamo delle inchieste, andiamo in cerca di prove. Un po' prima che Bayes scrivesse la formuletta che gli ha dato fame in peritura e che poi è servita al grande Bruno De Finetti per ricostruire su base soggettivistica l'intero calcolo della probabilità. Allora, cosa voglio dire con questo? Qui è veramente il grande tema del razionale e dell'irrazionale. Questo è perfettamente razionale sotto questo profilo e corregge alla luce delle sue inchieste le opzioni iniziali che vengono da un contesto che per noi è irrazionale. Chi crede in fantastico? Di qualcuno c'è. Di solito la credenza in fantasmi, dice il mio amico Tullio Lecce, è direttamente proporzionale alla distribuzione delle taverne sul territorio. Ci sono pub aperti fino a tardi, più veramente vende fantasmi di vario tipo, lo zio, il parente, la nonna, il papà e via di Lorenzo. Poi ci sono i fantasmi della coscienza interiore, quelli delle tue colpe, interpretazione psicologica, pensate a quanti ne vede Riccardo III in una celebre scena, tutti quelli che ha ammazzato, quindi c'è un'intera folla convocata al banchetto. Macbeth è un po' più parsimonioso nelle sue visioni di fantasmi, il più bello secondo me è Giulio Cesare che viene a trovare Bruto, e Cassio che è un serio epicureo, un materialista, è uno che penso che le voci nel naturalista dal punto di vista dello studio dell'anima e del cervello, dice: ma cosa crede a sta roba qua? Dice Cassio, non ci sono i fantasmi. E Bruto dice: d'accordo, non ci sono, però io li ho visti. E poi, appunto, alla fine, a Filippi gli appare due volte nella cronaca di Plutarco, genialmente messo tutto insieme, e a Filippi poi il fantasma di Cesare in un qualche modo ottiene soddisfazione. Ecco, questo mostra come Shakespeare sia continuamente sul crinale del medioevo e del moderno, perché per molti versi rappresenta un mondo che ha una serie di valori aristocratici, tribali in certi casi, basato ancora sulla concezione del potere assoluto del re che rappresenta Dio in terra, e poi però si rende conto che questo si sta disgregando, che le virtù antiche sono finite, che tutto è corruzione, che sarebbe meglio darsi un colpo di spada invece di dover avere a che fare con le miserie di questo mondo, perché il tempo, come dice nell'Amleto, è fuori dai cardini, il tempo può essere regolato. E sotto questo profilo io credo che Avito sia anche, così chiudo con quello che avevo iniziato prima, no? Un rappresentante di quello che io chiamerei un machiavellismo imperfetto. Shakespeare è uno di quegli autori che fa seriamente i conti col segretario fiorentino, amico Rondi, e cioè che si rende conto che il machiavellismo non è soltanto la bassa politica, non è soltanto i trucchi dei perversi italiani che uso il pugnale e il veleno, come questo è un cliché che la cultura in inglese è assai diffuso, ma è veramente il pensatore che ha messo in luce i meccanismi della politica. E credo che forse un analogo omaggio a Machiavelli l'hanno fatto due altri grandi geni della modernità, uno è John Milton, che apprezza Machiavelli come grande repubblicano, l'altro è Benedetto Spinoza, che diceva quel fiorentino così intelligente, grande amante della libertà, insomma, grande amante della libertà. La politica che Machiavelli ci teorizza nel Principe, ma soprattutto nei discorsi nell'arte della guerra, è la politica che Shakespeare mette in scena. Talvolta però i suoi eroi sono così umani, così fragili, che non sono capaci di essere machiavelliani fino in fondo. In Anthony e Cleopatra c'è una storia laterale, come c'è spesso in Shakespeare, delle storie laterali che si intrecciano con la storia principale. Un Sesto Pompeo, figlio spodestato del grande Pompeo, invita i triunviri, Lepido, a Marco Antonio e Ottaviano sulla sua nave per trattare la resa, perché ormai si è reso conto che i pompeiani sono stati scoperti. E mentre salgono i tre triunviri, il pirata Menas si avvicina a Sesto Pompeo e gli dice: sciogliamo le gomene, chiudiamo il dentro e tagliamoli la gola. Il problema dei triunviri si risolve. E il possesso compiono non ha il coraggio di andare fino in fondo. E allora, doppio errore di Menas, che doveva fare il lavoro senza dirlo, in modo che il principe sarebbe stato esonerato poi dalla pubblica colpa. E viceversa, allora il Sesto Pompeo non ha appunto il coraggio di andare comunque agli estremi della sua scelta politica. Non tutti avevano la determinazione di Cesare Borgia, che era tanto simpatico a Machiavelli, anche se anche Cesare qualche piccolo errore l'ha compiuto. Ma questa idea del machiavellismo imperfetto, secondo me, si lega proprio a un altro grande lettore di Machiavelli, che è Giordano Bruno, che riprende nei testi teatrali, in particolare nel suo testo teatrale, cioè Il Candelario, proprio le soluzioni sceniche della Mandragora e di Crisi di Machiavelli, e fa vedere come nel tutta una serie di strategie può continuamente rischiare di rompersi per un piccolo difetto, per una traiettoria non ben calcolata, sempre il caso deterministico, è fatta una piccola perturbazione e il sistema salta. Ed è questo il mondo che Shakespeare ci consegna. È un mondo che, in cui la contingenza regna sovrana, e la contingenza non è la negazione del determinismo. La contingenza è il nostro punto di vista di verbi che non riescono a dominare le cause e gli effetti dell'intero sistema. Quindi possiamo essere visto contingentisti come verbi e invece necessarialisti se ci mettiamo dal punto di vista di Dio. Leggetevi in Appaiati, Spinoza e Hume e vi rendete conto che potete essere dall'una e dall'altra parte. Solo perché lo trovo Shakespeare ce l'ha detto in una maniera mirabile, con quel lavoro dentro il linguaggio meraviglioso che Boncinelli prima ricordava, ma quel lavoro del linguaggio non è fine a se stesso, è l'operazione che Shakespeare fa per farci capire cosa voglia dire nascere, crescere, soffrire, sperare, temere, combattere, morire in un universo senza più senso, che è appunto questo che ci ha regalato l'astronomia prima e poi la fisica della nostra modernità.
dirò due parole anch'io, perché sennò mi sento troppo. Già io vivo all'ombra, bisogna faccio parlare a lui, ogni tanto lui copre tutto. Io poi
arrivo. Io sono magro però.
No, tu sei magro fisicamente, sì. ma culturalmente sei il mio ombrellone, mi impedisci di bruciarmi. Non esisto alla tentazione di raccontarvi una battuta di Facebook. Si vedono degli spalti come se fosse Troia con lo stemma dell'Unione Europea, due sugli spalti che vedono un cavallo di legno su cui c'è scritto Sipras, e uno dice: che cos'è quello? Dice: è un regalo dei greci. Questo mi è parso una delle più divertenti e attuali di questi tempi. Non approverebbe Amleto una partita di questo genere. Amleto è una persona seria. Amleto parla di suicidio in maniera ineguagliabile. Il famoso monologo essere o non essere è un'anatomia dell'uomo con un piede di qui e un piede di là, perché va di lì, perché non va di lì, perché va di là, perché non va di là. E poi le celebre tirate con Teschio di Ioric o di altro imano, in cui lui ricorda, diciamo in questo un po' similmente a Leopardi, che però è venuto dopo, come tanto rumore, tanta gloria, tanto impegno, tante imprese finiscono poi in un... sempre la stessa maniera, che però non è un modo nichilista di dire non le facciamo le cose, facciamole. Ci abbiamo 10, 20, 30, 40, oggi grazie alla scienza anche 70, 80, 90 anni per correre la cavallina, corriamola e poi faremo la fine che faremo, ma nel frattempo abbiamo riempito un intervallo di tante cose. Ecco il discorso che fa Amleto quando dice: chiunque davanti ai problemi della vita potrebbe risolvere tutto con un semplice pugnale, dormire, forse sognare. Io questo lo trovo eccezionale. Il mettersi nei panni da persona razionale qual è, il che non vuol dire che non abbia sentimenti, che non abbia sensibilità, ma certamente prevale la razionalità, perché non lo fanno gli altri? Perché non lo faccio io? È perché io non so che cosa poi mi succede, che cosa poi sogno, che cosa poi vedo. E quello io lo trovo francamente uno dei lasciti più importanti della poesia mischiata al dibattito filosofico, o se preferite il dibattito filosofico mischiato a poesia. E non ci scordiamo che un grande dei nostri tempi, Albert Camus, disse, e io sono perfettamente d'accordo, che l'unico vero problema filosofico era quello del suicidio, perché è il punto fondamentale: si va avanti o non si va avanti? E se si va avanti, perché si va avanti? Di solito la gente non fa questi ragionamenti, di solito quelli che suicidano è perché hanno un improvviso perdita di lucidità, ma l'arte è fatta apposta per raddrizzare le cose della vita e dargli un peso e dargli una visibilità e dargli una raccontabilità che le cose della vita non hanno. Quindi Amleto per me è uno dei più grandi personaggi di tutta la sua storia che io conosco, e spero la prossima volta che vengo di pagarvi di Dante, certamente vi sarà più noto di Amleto. Grazie.